Ecco carissimi, siamo qui in questa domenica sedicesima del tempo ordinario per il rito romano e abbiamo un Vangelo celeberrimo. In quel tempo, mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo ospitò, lo accolse in casa sua. Ella aveva una sorella di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Marta invece era distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse: Signore, non ti importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti. Ma il Signore le rispose: Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una sola cosa c'è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore che non le sarà tolta. Parola di Dio. Allora, carissimi, una donna l'accolse, dice il Vangelo. Questo era sommamente sconveniente. Questo è l'inedito di questo Vangelo, perché a quei tempi, secondo le usanze socioculturali di allora, chi faceva gli onori di casa era l'uomo, e in quella casa c'era, perché Marta e Maria erano le sorelle di Lazzaro, non è che non ci fosse, c'era. E invece il Vangelo ci dice che una donna l'accolse. Ma il sommamente sconveniente viene dopo. E una donna si sedette ai suoi piedi per ascoltarlo. Oh, questo era quasi uno scandalo, perché il sedersi ai piedi per ascoltare il maestro era unicamente l'atteggiamento del discepolo. Pensate che allora i maestri, i rabbi, insegnavano, non c'erano sedie, gli studenti non erano seduti su sedie, gli ascoltatori non erano seduti su sedie, ma c'erano delle stuoie e si sedevano su quelle stuoie. Anche San Paolo dice: io mi sono seduto ai piedi di Gamaliele. Gamaliele è stato il suo maestro e San Paolo è stato il discepolo di Gamaliele. Quindi questo era l'atteggiamento riservato solo agli uomini, gli unici a poter essere discepoli. Ma Gesù sconvolge tutti, tutto quanto, e così facendo scandalizzi i ben pensanti. Pensate che nel mondo ebraico, e ancora prima in quello ellenistico, già alla nascita ci si rallegrava se il nascituro era un maschio. Gli uomini non mangiavano con le donne. Gli scribi affermavano che la Torah era meglio che andasse persa piuttosto che essere insegnata a una donna. Quindi la donna era esclusa da azioni cultuali, ufficiali. E nel tardo giudaismo si verifica un ulteriore declassamento: la donna doveva limitarsi a rimanere in fondo al tempio, nell'atrio, in segno di separazione. E qui Gesù esce completamente da questi schemi socioculturali, revalida le donne, ne guarisce molte, e quello che non avrebbe mai fatto nessun rabbi, spiega loro addirittura la scrittura. Gesù rivaluta quelli che contavano zero, i bambini, le donne: lasciate che i bambini vengano a me, insegnava la scrittura alle donne. E lo si vede in diverse parti nel Vangelo. Per esempio, quando si fermò a parlare con la Samaritana, i farisei si stupirono, non tanto perché era una Samaritana, quindi una pagana, una sirofenicia, non era giudea, ma si scandalizzarono soprattutto perché era una donna. Il Talmud insegnava che non bisognava fermarsi a parlare a una donna in pubblico, neanche il ma proprio marito poteva farsi vedere a parlare in pubblico a una donna. Quindi vi ho fatto un po' il panorama, in retroscena, perché alla luce di tutto questo si capisce dunque come Maria di Betania Si capisce perché Maria di Betania abbia colto al volo l'occasione di andare ai piedi del maestro, e che maestro e quale maestro, per ascoltare il suo insegnamento. Ma avrei fatto la stessa cosa, fossi stata al posto di Maria, mi sarei detto: oh, ma questa è un'occasione da prendere, da non lasciarsi scappare. Per una volta che un maestro si degna insegnare la scrittura a una donna, ma cogliamo l'occasione a tutto spiano. E Gesù la prova, perché poi rimprovera Marta, vedremo. Allora, cosa le abbia detto non lo sappiamo, che sarebbe bello sapere che insegnamento le aveva dato, ma non lo sappiamo. Ma sappiamo che Maria stava lì ad ascoltarlo, e Marta se la prende non con Maria. Non le dice: ma datti una mossa, vieni ad aiutarmi. No, se la prende con Gesù. Ma Gesù, ma guarda, non mi dà neanche una mano. Insomma, dille che sì, mi venga ad aiutare, no? E invece Gesù rimprovera, ma dolcemente, Marta, anche questo doppio nome, Marta, Marta, è un segno affettuoso. Poi il doppio nome è anche un segno di chiamata particolare, lo vediamo nei grandi personaggi dell'Antico Testamento. Abramo, Abramo, conta le stelle. Ah, oltretutto, se ho tempo, guarderò la prima lettura che parla proprio di Abramo. Mosè, Mosè, Samuele, Samuele. E qui usa il doppio nome, Marta, Marta. Quindi in segno anche un po' affettuoso: tu ti affanni e ti agiti per molte cose. Ah, l'agitazione, l'affanno, chi di noi non si sente una Marta, Marta? Maria ha scelto la parte migliore che non la sarà tolta. Allora, cosa possiamo, come possiamo interpretarlo questo rimprovero di Gesù? Non voleva dire che non sia importante servire, ma ci sono delle priorità da rispettare. Gesù vuole prima essere accolto, ascoltato, amato e poi servito. Questo atteggiamento di Maria, che ascoltava il maestro a bocca aperta, mi fa venire in mente un altro consiglio di Gesù, che dice: beati quelli che ascoltano, e oltretutto è la mia sigla, beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la vivono ogni giorno. Beati quelli che ascoltano le mie parole e le osservano, perché chi rimane in me porta molto frutto. Ecco il segreto per portare frutto. Il tralcio staccato dalla vite può anche avere successi strabilianti e scatenare folle osannanti e plaudenti. Ma rimane il ramo secco destinato a essere gettato nel fuoco. E poi, non è quello che gratifica la persona, ma a me vengono in mente i personaggi dello spettacolo, i più osannati, i più applauditi, e quanti si sono suicidati. È tragica la cosa. Bisogna essere uniti alla vita, se no si può riscuotere tutto il successo che volete, è solo apparenza che ti riempie di vuoto, il cuore rimane vuoto, è solo il Signore che riempie il cuore. Quindi, tanto più quando si annuncia il Vangelo, no? Per portare frutto occorre fare come Maria, che ascoltava il Maestro. La sua parola è un seme con una forza straordinaria. Se rimaniamo in lui, i frutti saranno copiosi, abbondanti. Ma staccati da lui non portiamo frutto. Poi, c'è da notare anche un'altra cosa, a proposito della vite e dei tralci, perché lo usa il Signore questo esempio: io sono la vite e voi siete i tralci, no? Il tralcio che trascina per terra non porta frutto, deve essere sollevato, potato ed essere unito alla vite, no? Allora, sapete che c'è qualcuno che ha interesse e fa di tutto e scatena tutte le sue astuzie per farci strisciare. L'angelo è caduto, non è più in piedi, quindi striscia e non sopporta vedere qualcuno in piedi. E fa di tutto per farci cadere, per farci strisciare. Ma allora, cadere si può cadere non solo quando si è in peccato, strisciare strisciamo quando siamo nel peccato, ma trascinare per terra come il tralcio che non è unito alla vite è essere sopraffatti dalla tristezza, dalla depressione, dallo scoraggiamento. Allora lì non combiniamo niente di niente. Non siamo uniti alla vite, non c'è la linfa della vite che scorre in noi. E cos'è che dobbiamo fare? Dobbiamo sollevarci noi, poi faremo l'esperienza della linfa che scorre, ma questo atteggiamento lo dobbiamo modificare noi, come leggevo la testimonianza di una persona che aveva passato appunto un periodo di depressione, di stanchezza, se ne stava ramollita, non aveva neanche il coraggio di alzarsi dal suo divano, eccetera, e pregava al Signore, e pregava al Signore, Signore aiutami, Signore vieni in mio soccorso, Signore dammi una parola. E finalmente quella parola è arrivata, ma non era quella che si aspettava lei. Che parola le ha detto? Alzati, datti una mossa, poi io ti aiuterò, ma non trascinare così. Dobbiamo metterci la buona volontà. Il Signore dice pace agli uomini di buona volontà. Se non c'è quella, nessuno può sostituirsi a noi. Quello lo dobbiamo fare noi. Poi, una volta rialzati, allora saremo uniti alla vite e sentiremo la linfa scorrere di nuovo nel nostro cuore, nella nostra volontà, ma dobbiamo metterci nel nostro, come dice il programma, nel programma, il proverbio, aiutati che il ciel ti aiuta. E tante cose le dobbiamo fare noi. Non dobbiamo stare lì a piagnucolare, Signore, non ce la fai, aiutami e salvami. E il Signore ti dirà: alzati, che io poi ti sosterrò, ma alzarti lo devi fare tu. Sapete, mi sono resa conto che ci sono tante cose che potremmo ricevere e non le riceviamo, non per colpa del Signore che non ce le dà, ma per un nostro atteggiamento. Per esempio, la grazia di Dio, la grazia di Dio è sovrabbondante, la grazia di Dio cola fiumi e fiumi d'acqua viva sgorgano dal suo seno e colerebbe a fiumi anche dentro di noi, ma il problema è che il canale che la riceve siamo noi. Ora, il canale può mettere molti impedimenti, il canale può essere tappato e hai un bel avere acqua abbondante, se il canale è tappato l'acqua non scorre, no? Allora vorrei dirvi alcuni tappi che mettiamo noi. Ce n'è uno che abbiamo praticamente tutti. È un certo spirito di condanna. Allora, ve ne ho già parlato di questo, ma questa cosa qui mi interrogo su questa cosa perché. Allora, noi che crediamo, che abbiamo fatto l'esperienza del Signore, sappiamo che il Signore ci perdona, no? Quando siamo pentiti, chiediamo perdono, il Signore ci perdona. Ma il problema non è quello, il problema è che noi non ci perdoniamo. Allora, dico, ma chi sono io per mettermi al di sopra del Signore? C'è questo spirito di condanna che fa da tappo, non permette alla grazia di scorrere. Come anche veniamo nelle guarigioni quando Gesù guariva, no? Diceva, non diceva va io ti ho guarito, ma va la tua fede ti ha guarita. Se non c'era quella fede, c'era un tappo, la grazia non poteva scorrere. Allora, dobbiamo chiedere al Signore, questo succede anche perché a livello psicologico, no? Abbiamo tutti un inconscio patologico, eh? Allora, di certe cose possiamo esserne consapevoli. Io mi condanno per certe cose che ho fatto, non mi perdono, anche se ho chiesto perdono al Signore, eccetera. Altre cose possono essere inconsapevoli, e tante malattie sono dovute proprio all'inconscio patologico, eh? Ci sono le cosiddette autopunizioni, che partono da una radice inconscia, eh? In Francia il rinnovamento carismatico aveva fatto degli studi, approfondito su questo, eh? E certe malattie sono proprio tipiche di sono autopunizioni, tipo l'asma, proviene a volte dal non essere capaci di perdonare, perdonare qualcuno e perdonare se stessi. L'altra volta leggevamo nel Buon Samaritano: ama il prossimo tuo come te stesso. Ma povera me, se amo il prossimo mio come me stessa, che non mi perdono, addio patria. Devo cominciare ad amare me stessa, e vorrei evitare di fare una cosa. Provate a dire, perché la parola dichiarata ha un effetto maggiore che la parola solo pensata. Allora, provate a dire ad alta voce, ognuno dica il suo nome, e poi mi farete sapere se funziona o se non funziona. Io comincio a dire il mio, e dopo aver detto il vostro nome, dite: ti perdono. Allora comincio io e dico: Vilma, ti perdono. Allora vediamo un po' se funziona la cosa. A volte bisogna proprio dichiararle le cose. Ecco, allora se spariscono questi blocchi, la grazia scorre, fiumi d'acqua viva scorreranno, sentiremo, perché insomma il Padre è un Padre che ci ama infinitamente, vuole beneficarci, ma non può sostituirsi a noi. Quello che dobbiamo fare noi, lo dobbiamo fare noi, come se strisciamo, come il tralcio che non è unito alla vite, è il tralcio che si deve alzare. Ci sono delle cose che dobbiamo fare noi. Allora, qual è lo spirito che si oppone allo spirito di condanna? È lo spirito di filiazione, perché noi siamo pieni di paure a non finire, perché ci sentiamo orfani, oppure pur sapendo con la testa che abbiamo un Padre che ci ama infinitamente, non ci crediamo col cuore, abbiamo paura di punizioni, di castighi, e quindi non abbiamo lo spirito di filiazione, per cui lì lo spirito di condanna trionfa. Quindi chiediamo a questa grazia e ripetiamocelo per convincerci noi, per autoconvincerci: Dio mi ama, Dio mi ama, Dio mi ama. Leggevo ieri, l'altro giorno, un padre gesuita già avanti negli anni, diceva che quando faceva in seminario incontrava un suo confratello, e lui andava dritto, era già responsabile di non so più che cosa, lui andava al suo ufficio per svolgere il suo ruolo, e questo, mentre lo incontrava, gli diceva: Dio ti ama alla follia. Sì, cosa hai detto? Dio ti ama alla follia. Ah, sì, grazie. Poi andava in ufficio. Ecco, vedete, se ci rendessimo conto che questa è la cosa più straordinaria che ci sia, se la vivessimo, sparirebbero le paure, sparirebbe la sindrome dell'orfano. Il mondo è un enorme orfanotrofio. Abbiamo un Padre nei cieli, ma sulla terra siamo tutti orfani, ci sentiamo tutti orfani. Allora, chiediamo questa grazia al Signore, e vorrei raccontarvi un racconto dei Cassidim. I Cassidim sono dei rabbini mitteleuropei del centro Europa, hanno una saggezza incredibile. Questo libro è stato scritto da Martin Buber, e ci sono dei raccontini. In uno di questi racconti il maestro chiede al discepolo, ai discepoli insomma: mi sapete dire dove abita Dio? E questi, stupiti che il maestro faccia una tale domanda, comunque sicuri, Ma maestro, ma Dio abita dappertutto, la sua gloria riempie l'universo, non c'è luogo dove Dio non abiti. Il maestro scuote la testa, boccia in pieno questa risposta, dice no, no, non è questa la risposta giusta. E trovatene un'altra. E questi si scervellano e come altra risposta dicono, non sanno che pesci pigliare, dicono, ma maestro, sei tu il maestro, lo dovresti sapere tu meglio di noi. Ebbene ve lo dico io, volete sapere dove abita Dio? Dio abita là dove lo si fa entrare. E completando quello che ho detto prima, senti l'amore di Dio dove credi al suo amore, perché il tubo dove passa questo amore è lo stesso. Se io non credo all'amore di Dio per me, il tubo è tappato, non posso ricevere il suo. Quindi invitiamo Dio ad entrare, ma noi da parte nostra diciamo: credo al tuo amore per me, tu sei il mio papà, come vi ho detto l'altra volta nella festa della creazione, che Dio ha fatto una grande festa, era la sua festa, e tutte le creature, le varie creature si sono scervellate per fargli un regalo, ma solo l'uomo ha potuto dirgli ti voglio bene. Nessun'altra creatura potrà dire questo a Dio. Per belle che siano, le galassie non potranno mai dirgli ti voglio bene, le farfalle che sono così carine non potranno mai dirgli ti voglio bene. Quindi, prima di tutto invitiamolo ad entrare, perché a livello di catechismo Dio abita dappertutto, in ogni luogo, eccetera, lo sappiamo la risposta, ma anche il sole splende su tutto. Ma se noi teniamo le tapparelle abbassate nella nostra casa, non entra. Dobbiamo aprire le tapparelle del cuore per far entrare Dio. E allora saremo come Maria e saremo inondati dal sole divino. E faremo l'esperienza della parte migliore. E qui mi è venuta una domanda. Io leggendo questo Vangelo mi sono detta, ma cosa significa questa frase? Maria ha scelto la parte migliore e non le sarà tolta. E pregando e riflettendo mi è venuta questa risposta, che credo sia giusta, magari ce ne sono altre, ma io ho trovato questa, vi do quella che ho trovato io. Significa che quello che faceva Marta, cioè il servizio, l'attività, sono legati alla condizione di qua giù e passeranno con questa vita. Ma la contemplazione, quello che faceva Maria, è l'attività eterna relativa alla visione di Dio e quindi non ci sarà tolta, perché sarà proprio questa che costituirà la nostra vita eterna e non passerà mai. E dice non le sarà tolta, e quindi ci è già data alla nascita, non alla morte, ci è già data la nascita, ma lì nella visione beatifica sarà perfetta, non ci saranno più veli, non ci saranno più separazioni. Ecco, allora chiediamo al Signore questa grazia di invitarlo ad entrare e di credere al suo amore per noi, affinché ogni spirito di condanna sia scacciato, affinché il tubo sia libero per ricevere i fiumi d'acqua viva che il Signore ci vuole dare. Allora passo alla vitamina spirituale, ne ho trovata una. Cos'è la fede? Allora vi do due risposte, una di un francese, Lamennais, che diceva: cosa so del domani? Ne so niente, l'unica cosa che so è che Dio si alzerà prima del sole, ecco la provvidenza di Dio. E invece un altro dice: allora, Dio ti ha dato le ali, Dio ti ha dato il vento e l'aria, ora tu vola e va, questa è la fede. Quindi la fede è volare, non temere mai qualunque cosa accada, abbiamo un padre che si occupa di noi. Ecco carissimi, allora vi auguro una buona domenica, se avete bisogno di domande il numero è 338 7553 847 e ciao a tutti da Vilma.